passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Buonasera a tutte e tutti, eccoci trovati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, che tutti i giovedì dalle 20 alle 21.30 legge i libri per voi. Questo giovedì è dedicato interamente ai fumetti. Parleremo dell'Amore non basta, come sono sopravvissuta a un manipolatore, di Sophie Lambda, editori La Terza 2021, 303 pagine, costo 20 euro, volume a colori. Poi parleremo con Edo 9000 del suo ultimo fumetto We Are the Worms, bianco e nero, autoproduzione di Nerd Cobra Autoproduzioni, uscito nel 2021, 142 pagine, brossurato, costo 12 euro. E poi in chiusura Il fiume di notte di Kevin Wizenga, Coconino Press 2021, 27 euro, brossurato, 216 pagine, a colori. E ci risentiamo tra qualche minuto. Ciao!
How many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, I wonder. Wonder I do. You can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. And children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder.
Buonasera a tutte e a tutti, siamo qui con Bianca La Terza per parlare di una graphic novel di un'autrice francese che si chiama Sophie Lambda, e il libro si intitola L'amore non basta, come sono sopravvissuta a un manipolatore. Ne parliamo con Bianca, che è stata editor di questo libro, e che non so bene, sempre difficile, forse anche non tanto sensato, inserire i libri in delle categorie, però ho pensato mentre lo leggevo che non fosse solo, che non fosse una narrazione pura, ma contiene qualcosa di un saggio, come se fosse un saggio disegnato. L'autrice ripercorre la storia che l'ha portata a vivere una situazione molto difficile, lo fa dopo aver studiato molto, mette anche riferimenti bibliografici che possono essere utili a tutti, la tira fuori appunto sotto forma di storia, una storia molto bella, molto divertente, poi vedremo un po' meglio anche questo aspetto, ma intanto vorrei chiederti dal punto di vista di editor, dal punto di vista proprio della casa editrice, come è arrivato questo libro da voi, come avete reagito, qual è stata la vostra prima accoglienza?
Saluto gli ascoltatori, saluto te Paola. Allora, il libro di Sophie Lambda, L'amore non basta, come sono sopravvissuta a un manipolatore, è come hai detto una graphic novel, ma allo stesso tempo è un libro che è stato pubblicato con un'idea precisa, cioè il fatto di in qualche maniera gettare luce su un tema, su quasi un tabù che serpeggia nelle relazioni di coppia in Italia, sia per quanto riguarda il lato femminile che maschile, perché riguarda entrambi i sessi. L'idea è quella di in qualche maniera fornire uno strumento attraverso il quale una persona che ha vissuto questo tipo di esperienza, cioè è stata in un'esperienza di coppia manipolatoria, possa in qualche modo tirare, diciamo, le fila della sua esperienza, o possa riconoscere nel momento in cui si trova in una relazione di coppia manipolatoria che c'è qualcosa che non va. E per farlo Sophie scritto un libro che nella prima parte del libro appunto racconta la sua esperienza personale. Come tu hai detto, nella seconda parte racconta tutte le dinamiche di una relazione manipolatoria che si attuano appunto in una coppia. Ed è importante che chi diciamo sospetta di essere in questo tipo di relazione conosca queste dinamiche, che possono andare dall'isolamento dagli amici progressivo, dalla famiglia, che ovviamente Sophie è molto brava in questo, diciamo non avviene attraverso delle imposizioni nette, ma avviene attraverso un graduale spostamento verso una zona d'ombra, per cui appunto attraverso l'isolamento oppure il gaslighting, di cui magari possiamo parlare anche in maniera più approfondita, una persona si trova intrappolata appunto in questa relazione che appunto non è d'amore ma è di dominio sostanzialmente.
Sì, questo infatti è una delle cose fatte molto bene nel libro, che inizia con il racconto di una meravigliosa storia d'amore che poi appunto nel corso del suo sviluppo, mentre va avanti, si trasforma in qualcos'altro, almeno nelle sensazioni che la protagonista vive, perché in realtà un'altra cosa molto importante che ci mostra questa storia è che i segnali del fatto che non fosse nemmeno all'inizio una meravigliosa storia d'amore e basta, ci sono appunto sin quasi dai primi giorni. Un espediente che usa l'autrice per raccontarci anche questi piccoli campanelli d'allarme è il personaggio che la accompagna in questo racconto, che è il suo il suo orsetto di peluche di quando era piccola, che quindi da una parte mantiene questa funzione di sguardo dell'infanzia che torna nella Sophie adulta per ricordarle delle cose importanti, e dall'altra è anche il suo lato cinico, quello che appunto col sarcasmo le mostra anche le assurdità, le anomalie e poi le pericolosità di tutto quello che sta vivendo. Un personaggio molto bello, forse mi ha fatto venire in mente, forse anche una cosa un po' scontata, l'armadillo di Zero Calcare, cioè una specie di coscienza personificata del protagonista. E l'altra cosa che dicevamo, insomma, che si relaziona a questo è l'uso dell'ironia. Lei riesce a raccontare una storia che è una storia veramente tremenda, perché appunto si parla di situazioni che ti schiacciano, ecco, e che, come dicevi tu, lei ribadisce che sono anche indipendenti dal genere, non per forza il manipolatore è un uomo e la manipolata è una donna, la portano però agli attacchi di panico, la portano a mettere in dubbio completamente se stessa. riesce a farlo in un modo per noi così leggibile, così godibile, secondo me molto grazie a quest'uso dell'ironia. Quindi volevo chiederti appunto se è una delle cose che vi ha colpito, ecco, che vi ha fatto arrivare a questo libro in modo più diretto.
Sì, allora, come hai detto tu, Chocolat è uno dei personaggi più, più divertenti, più interessanti, perché sostanzialmente è la voce interiore di Sophie, che è molto, la voce interiore di ciascuno di noi è molto difficile da ascoltare nel momento in cui ti sta dicendo cose che non vuoi sentire. Quindi Sophie costantemente durante, nel corso del libro, cerca di zittirlo e di soffocare questa la voce di questo orsacchiotto cinico che ha sempre questa sigaretta in bocca e un bicchiere di whisky in mano, che tenta di farle aprire gli occhi rispetto a delle dinamiche che non sono più normali dinamiche di coppia, ma diventano qualcos'altro. Quello che hai detto rispetto al fatto di hai usato un'espressione di mettere in dubbio se stessa, Sophie costantemente, questo è una, diciamo, caratteristica delle relazioni manipolatorie, costantemente mette in dubbio quello che lei pensa, il suo giudizio, perché dall'altro lato nella coppia lui in qualche maniera riesce a farle dubitare costantemente di se stessa, raccontando le bugie in maniera assolutamente credibile, con una convinzione tale che lei si chiede se non è forse lei a essere paranoica, a essere troppo gelosa, a non capire l'altro, a non capire il contesto, e quindi mette in dubbio se stessa, e solamente in seguito, quando riuscirà appunto a parlare e a districare queste questioni con una psicologa che l'aiuta appunto nella parte finale del libro, capirà che questa è una dinamica che ha un nome, che appunto si chiama gaslighting. Gaslighting, nella parola è chiaro, parliamo di un momento in cui si è disorientati perché non si riesce a vedere chiaramente quello che si ha di fronte. Quindi è una situazione drammatica che racconta Sophie, che però non è, è molto diffusa, cioè parliamo in ogni caso di una, naturalmente ci sono delle gradazioni in una relazione manipolatoria, si può essere in una relazione gravemente manipolatoria o in una relazione che ha dei problemi e delle tendenze manipolatorie. A un certo punto addirittura Sophie tira fuori un fantastico elenco, che ovviamente non è esaustivo, oppure non è, comunque non è clinico, insomma, però...
30 criteri per identificare un manipolatore, se non ricordo male dice che se spuntate più di 14 criteri avete sicuramente a che fare con un manipolatore o una manipolatrice. Anche questo è raccontato sempre... con questo tono, però in realtà mi sembra una cosa veramente importante, perché ognuno di noi può riflettere appunto sulle relazioni, anche sulle relazioni che ha avuto, sì. Quindi riguardare anche indietro delle cose che insomma magari abbiamo vissuto in dei modi in realtà, perché tra l'altro una cosa anche che emerge è che è quanto il manipolatore in realtà faccia le cose in qualche modo a prescindere dall'altra persona, nel senso che le sue reazioni sono sempre legate a se stesso e l'altra persona è soltanto un espediente, e questo è molto importante, perché invece appunto uno che lo vive sempre come se lui o lei avessero creato e generato un atteggiamento e una risposta dalla parte dell'altro. E invece spesso quell'atteggiamento non è una risposta all'altro, è una risposta a
se stessi.
Basta.
Infatti diciamo, l'altra parte è sempre intercambiabile, diciamo, non c'è una singolarità, un'unicità, e questo, quello che hai detto, è importante, cioè il fatto di anche come dire, guardarsi alle spalle, saper riconoscere e dare un nome a quello che si è vissuto, perché spesso magari si confondono queste storie come storie d'amore romantico, drammatiche, che poi si pensa appunto che siano quasi magari la le emozioni più forti che si sono vissute nella propria vita, però bisogna, a volte è così, a volte invece si è stati, diciamo, vittima oppure incastrati in una relazione di questo tipo e bisogna togliergli quella patina romantica che gli abbiamo messo.
Hai fatto bene a dire a volte è così, perché appunto non vorrei nemmeno che sembrasse che non esistono storie d'amore romantiche, ci mancherebbe, però appunto delle indicazioni, dei segnali per distinguere delle situazioni che poi generano più vuoto e male che bene, come dovrebbe essere.
Sì, diciamo che se una relazione, come dire, richiede l'annullamento di sé, non è una relazione romantica, è qualcosa di... c'è qualcosa che non va.
Ti faccio un'ultima domanda, poi i minuti passano. Un'altra cosa a cui mi è venuto da riflettere un po' è... ovviamente è una storia ambientata nei nostri giorni, quindi dentro ci sono gli SMS, ci sono i social, c'è il guardare le storie dell'altro su Instagram, eccetera. Quando ci sono questi periodi in cui lei, prima dicevi, quando non vogliamo ascoltare la nostra voce interiore, la ignoriamo, non soltanto, capita anche con gli amici. Gli amici che capiscono, che ti cercano e che cercano di farti vedere le cose come stanno, anche quelli spesso vengono ignorati in una situazione come questa. E quello che pensavo è che appunto la socialità che avviene tramite la tecnologia, che istintivamente potremmo pensare che in una situazione del genere aiuta, in realtà la rinchiude ancora di più in questa gabbia di ossessione, fondamentalmente. E poi prima hai detto che non sono, che non è l'unica, mi è venuto in mente l'importantissimo, e anche qua raccontato molto bene, incontro con le ex, che ti danno veramente quella dimensione del fatto che non sei tu il problema, ma sono gli altri. Bianca, senti, come ultima considerazione, insomma, rispetto a questo fumetto, mi incuriosiva sapere qual è stata la reazione in Francia, com'è lei come autrice, in particolare questo libro.
Allora, in Francia ha avuto un grandissimo successo questo libro, è stato molto diffuso, si è cominciato a parlare anche lì dove c'era un tabù rispetto a questo tipo di relazione, di relazioni manipolatorie di coppia, e quindi ha aperto un dibattito di fatto, nel senso che in qualche maniera ancora ci vergogniamo a parlare di questo tipo di cose, e lì ha aperto un dibattito, io spero che possa aprirlo anche in Italia. E rispetto a quello che dicevi tu prima, volevo aggiungere una cosa, hai perfettamente ragione, nel senso che la tecnologia ci ricorda costantemente il nostro passato, non ci aiuta a dimenticare, come il feed di Facebook che ti ricorda, che ti dà sempre ricordi, che ti, anche se tu non li vuoi guardare, il WhatsApp che ti squilla, non riesci mai a... Sofì dà qualche consiglio in questo senso, perché in una relazione di coppia manipolatoria è proprio quello un mezzo attraverso il quale il manipolatore cerca di risucchiarti di nuovo indietro nelle sue dinamiche, e quindi lei insomma spiega come stopparle, ecco, questo è un aspetto importante.
Tra l'altro non l'abbiamo detto prima, ma questa è la seconda delle graphic novel pubblicate dalla casa editrice La Terza, dopo Bastava chiedere, 10 storie di femminismo quotidiano, quindi ti chiederei se hai voglia di dirci se c'è un terzo volume previsto, se state pensando, lavorando a qualcosa che ci puoi anticipare.
Sì, stiamo lavorando ad altri due libri che diciamo trattano tematiche da rivelare in qualche maniera, che sono diciamo sotto gli occhi di tutti, ma in qualche maniera sono nascoste. Diciamo che sono ancora in fase di, sono ancora in fase di lavorazione.
Va bene.
Sì.
Senti, l'ultima domanda che facciamo a tutti gli ospiti di Tabula Rasa è quella di, non è una domanda, ma ti chiediamo di consigliare a chi ci ascolta un libro che hai letto da poco, qualcosa che ti è piaciuto e che appunto vorresti che leggessero anche gli altri.
Allora, come romanzo vi consiglio, perché mi è piaciuto moltissimo, l'ho letto quest'anno ed è anche una buona lettura estiva, secondo me, I pesci non esistono di Lulu Miller, che è stato pubblicato da Ad. E invece per i romani, il libro di Walter Tocci, Roma come se, alla ricerca del futuro della capitale, se vogliamo farci un'idea prima.
Va bene. Grazie Bianca, io ti ringrazio molto, saluta Sophie Lambda da parte nostra e niente, a presto.
Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.
Times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had had to go.
Ospite Edo 9000 per parlare del suo ultimissimo fumetto We Are the Worms, è un'autoproduzione firmata Nerd Cobra Autoproduzioni. Il precedente fumetto era Pallonate del Destino, edito dalla 001 Edizioni, che tutti noi amiamo. E niente, prima di passare ai sotterranei come habitat dei personaggi del tuo ultimo fumetto, volevo parlare con te, o comunque chiederti dei prossimi appuntamenti che fortunatamente ci saranno in presenza con i festival cosiddetti sotterranei di fumetti. Ovviamente se ne è appena concluso uno, l'edizione del Bordafest, non con poche problematiche legate a uno spazio che è stato cambiato all'ultimo, e per questo poi rimando a un articolo che è uscito anche su Dinamo Press. E comunque insomma l'edizione si è appena conclusa, comunque il festival si è svolto. E poi ci saranno il 16 e il 17 luglio a Napoli l'edizione dell'UE, che sarà l'Intrasatta, che in napoletano, vabbè, l'avrò detto malissimo, però in napoletano vuol dire all'improvviso, quindi è come se appunto un evento che si verifica all'improvviso. E poi il Trauma Fest, fumetti di contrabbando, il 24 e 25 luglio al Grotta Rossa di Rimini, di cui oltretutto tu hai disegnato la locandina. Noi ti troveremo da qualche parte. Come ti stai vivendo questo momento di ripresa del contatto, ecco, in queste situazioni che poi per le autoproduzioni e per la rete sono abbastanza importanti, insomma.
Certo, io a Rimini vado sicuramente. È vicino, quindi riesco a trovarmi lì sia sabato che domenica. Sì, mi piacerebbe, anni fa per un periodo me li facevo un po' tutti i festival, però adesso per motivi di lavoro non riesco. Sicuramente sì, è fondamentale, ecco, a parte un po' di promozione sui vari social, che non mi appassiona tantissimo, però è da fare. Sicuramente il festival, insomma, è una dimensione più concreta, più bella.
Assolutamente, dove trovare nuovi o vecchi spunti, però da rincontrare sempre con il sorriso. Io sono molto contenta di poter ritornare a frequentare luoghi e persone e inchiostri, quindi sono molto felice. Segnatevi le date, andatevi ad aggiornare, e insomma circolate sostenibilmente, ma il più possibile. E in questo senso, ovviamente. E insomma, arriviamo al tuo fumetto, We Are the Worms. Insomma, ci troviamo di fronte a una colonia di strani vermi, che sono poi frutto di mutazioni, si trovano in un contesto, il contesto post-apocalittico, comunque un contesto in cui qualcosa di veramente forte è successo, e quindi una specie si è trovata a doversi modificare, in realtà modificazioni indotte, ma non so se qui tu presentando il fumetto vuoi dare anticipazioni o meno, nel senso che io cerco sempre di non fare troppi spoiler. E insomma ci sono questi innanzitutto grazie, perché è un fumetto estremamente divertente, anche se ovviamente è un fumetto anche abbastanza crudo. Ci sono mutilazioni, ci sono ovviamente i vermi mangiano, in questo caso non trasformano, non producono compost, ma in un certo senso comunque purificano, anche se loro stessi si interrogano sul fatto che mangiare la terra contaminata, insomma, chissà se appunto poi la siricaca purificata o meno. E quindi diciamo ci sono tutta una serie di dinamiche sotterranee abbastanza crude. Tu come li presenteresti questi esserini antropomorfi? In realtà antropomorfi sì, perché potenzialmente hanno queste braccia, non braccia, poi si capirà, sì. Però hanno poi dei volti da canetti, da cani, fondamentalmente, no?
Sì, è il mio, diciamo, è il mio universo grafico di riferimento, ecco, quello con i cagnolini antropomorfi. E quindi sì, diventa un po' strano il discorso, perché sono cani antropomorfi, poi diventano vermi, cani antropomorfi, è un po' strano, però un po' contorto. Però sì, diciamo che c'è stato un apocalisse, c'è stata una fine del mondo come loro lo conoscevano, e l'apocalisse continua. Loro si vivono questa situazione di sopravvivenza in questo mondo nuovo, ecco. Hanno questa mutazione di cui nemmeno loro ricordano l'origine. E quindi, insomma, si divertono, diciamo.
Sì, esatto, si divertono, poi in realtà si divertono. Come inizio c'è una, appunto, noi, come accennavo prima, per esempio i lombrichi, no, trasformano in humus i rifiuti organici, quindi sono in realtà fondamentali per il terreno, perché nei processi di decomposizione, grazie ai loro succhi gastrici, lo rimineralizzano, quindi lo rendono fertile. Quindi, insomma, la loro presenza è una presenza che indica salute e assolutamente un terreno ossigenato, insomma, un terreno buono per far sì che ci si possa coltivare e possano crescere altre piante, eccetera. Qui appunto stiamo in una dimensione in cui ci sono appunto i rifiuti tossici e soprattutto c'è una sorta di dimensione di schiavismo e di sofferenza in cui vieni subito catapultato, per cui appunto c'è questa dimensione di privazione, cioè loro non vivono felicemente in una dimensione appunto da specie animale che stanno e fanno le loro cose, c'è tutto un miscuglio come al solito, che sì, poi sono di ibridi che poi creano le dimensioni anche più interessanti, per cui c'è questa sorta di presidente, questo presidente che li schiavizza, costringendoli poi a fagocitare e purificare, insomma, il terreno, queste sostanze. E loro sono appunto, cioè empatizzi con loro, sia perché comunque sono sfruttati e sia perché comunque c'è una sofferenza abbastanza evidente, anche perché poi ci sono tutti accadimenti legati a queste amputazioni, perché il domani migliore è un domani senza mani, e questo potrebbe essere anche gettare una luce.
Sì, diciamo che ci sono questi i protagonisti sicuramente si trovano male in questa situazione di sopravvivenza nelle viscere della terra, appunto schiavizzati effettivamente da questo presidente che sostiene che loro, mangiando questo terreno inquinato, tossico, eccetera, e poi lo digeriscono, lo ricacano tutto purificato e abitabile, ma non si sa se è vero poi. E,
le famose
però gli altri diciamo membri della loro comunità, in dei conti, stanno bene, sono convinti di questa cosa, anzi, quando succede che qualche verme cane nasce provvisto di arti, di braccia, di mani, c'è proprio questo rito dell'amputazione, molto sentito, seguito con grande partecipazione da tutti.
Sì, sì, è un vero appunto rituale, scusami, sì.
Esatto. Quindi sì, diciamo, sono proprio i protagonisti, i due amici, Rocco e Anselmo, che si trovano male e hanno trovato questo modo per farsi crescere temporaneamente le mani.
Infatti,
poi vengono beccati, e da lì nasce tutta la situazione.
E comunque nei tuoi insomma nei tuoi due fumetti pubblicati ci sono sempre sia mondi altri, sempre ovviamente con questo riferimento al mondo canino che io apprezzo molto personalmente, e ci sono anche sempre l'alterità di contesto, diciamo di luogo dove si svolge il tutto, e anche appunto sostanze, droghe o piante dai miracolosi effetti, quindi sempre qualcosa che interviene dall'esterno per creare una rottura, e appunto in questo caso far sì che ci siano ulteriori scarti, ulteriori mutilazioni, ulteriori cambiamenti anche proprio fisici per quanto riguarda i personaggi, che poi invece si ritrovano a ricrescere, a ritrasformarsi. Quindi comunque questo discorso dell'adattabilità e della trasformazione e del movimento c'è sempre, cioè non c'è mai un, a prescindere ovviamente dalla narrazione, però c'è questa dimensione di trasformazione che è molto, anche molto divertente.
Sì, la trasformazione è interessante, è bello, mi piace anche quando leggo una cosa, vedere un personaggio che cambia. Poi certo, sì, questa cosa di ottenere la trasformazione, la mutazione con queste sostanze un po' birichine, questa sì, è più forse un meccanismo che mi serve per far andare avanti la storia.
Narrativo, dici?
Sì, non sono un grosso appassionato di queste tematiche, però a livello narrativo funziona, insomma.
Sì, sì, no,
la questione magica di Asterix.
Un elemento di rottura che permette anche un'evasione, nel senso anche appunto a livello narrativo ti permette di spezzare, di trasformare cioè di cambiare, certo, proprio piano, livello, insomma, no, l'avevo...
E poi comunque anche una situazione di fare qualcosa di proibito, di vietato, e quindi che viene punito, o che si associa a una dimensione come impallonate, a una dimensione di, diciamo così, elementi poco raccomandabili, diciamo così, ecco, per esempio, impallonate ottenevano questi poteri, amplificavano la loro forza con questi biscottini dopati. Quindi sì, un modo per oltrepassare i limiti che hanno, ecco, nella storia serviva questo, insomma.
Beh, comunque poi cioè il concetto di esplorazione è un concetto abbastanza interessante, e ovviamente in questo caso, nel tuo caso, ha sempre un prezzo abbastanza alto, però magari ne vale sempre la pena, probabilmente. C'è un mondo anche graficamente, non mi ero scordata di dirlo, è un bianco e nero, e diciamo ci sono questi, sì, simpatici esserini, però fino a un certo punto, insomma, c'è questo rapporto anche con esplicitato da te in maniera abbastanza eclatante, anche con riferimenti al mondo di Topolino e Paperino, cioè questo zio, questo personaggio che compare appunto nella seconda metà del fumetto. Che
sì, questa era una cosa che mi è venuta in mente a livello grafico, ma mi piaceva troppo, dovevo inserirla in qualche modo.
Esatto.
E infatti ha avuto due stesure il libro. La prima, questa cosa era inserita in modo un po' senza senso, infatti poi ho riscritto la parte, è questa, sì, diciamo, facciamo questo mezzo spoiler, è un accumulatore di materiale organico, di viscere, insomma.
Esatto, le famose, qui a Roma si dice le frattaglie, che oltretutto,
ecco, sì,
anche se io non sono una cicciola,
mi piace,
però
collezionarle.
Esatto, collezionarle e farne, cioè appunto, invece di dobloni d'oro ci sono frattaglie.
Esatto, lui...
Esatto, si diverte.
Esatto, e anche... questa grande collezione,
esatto,
rappresenta un po', insomma, mi piaceva l'idea che fosse proprio come Dio Paperone, insomma, l'accumulo insensato, ecco.
insensato e poi un accumulo che poi nasconde un'avidità incredibile, perché poi è ovviamente, a parte che è odiatissimo, e poi è comunque un accumulo di beni di cui non si capisce, non si sa neanche, come sempre succede, se riuscirà a goderseli, perché poi quando diventa la questione dell'accumulazione, quindi appunto una dimensione di potere, di avidità e di grande solitudine, quindi c'è questo, oltretutto questo zio in putrefazione, cioè comunque è abbastanza decomposto, che è molto affascinante anche da un punto di vista grafico. Quindi ecco, devo dire che la lettura è stata divertente e assolutamente apprezzata. C'è poi una questi vermi, questi canetti vengono, questi canetti che strisciano, ma hanno dei musi molto molto carini, vengono omaggiati da una serie di tuoi colleghi, che è una parola orribile, però da altri fumettisti e autrici, nel
senso. Sì, certo.
È nata questa cosa, non so se ci vuoi raccontare brevemente. Per esempio ci sono, cioè, da Michael e Mirko, Marco Corona, Tommy Canmoretti, oltretutto che credo che il muso del canetto dovrebbe essere un Pomerania, però non so se, credo di sì, vabbè, insomma. Tanti, tanti altri fumettisti che hanno ridisegnato e reinterpretato questi vermi. Come è andata?
Beh, è una cosa che a me è sempre piaciuta fare, e è bello perché mi ha dato proprio una sensazione proprio di volersi bene, di volersi un sacco di bene proprio. E mi ha fatto veramente tantissimo piacere, ho chiesto e prontamente hanno risposto con grande entusiasmo, e infatti li hanno tutti disegnati in modo meraviglioso, e tutte le volte che mi arrivava un disegno dicevo, cazzo, lo disegnano meglio di me. Però no, sono stato molto contento di questa cosa, mi piacerebbe anche organizzare una piccola mostra con questi omaggi. Sì. Adesso non so quando, dove, come, ma il pensiero c'è, ecco.
Assolutamente, anche perché sono veramente, cioè si riconoscono, oltretutto l'interpretazione, ovviamente l'interpretazione personale di ogni fumettista dà vita a dei vermi diversi, dalle componenti scelte al corpo, ai colori, alla deformazione, quindi visto che appunto da lettrice è stata una lettura divertente, come ho già detto 18 volte, però immagino anche per loro disegnarli, e questa cosa si vede tantissimo, perché poi appunto sono tutte tavole molto belle, quindi anch'io poi seguendo le varie piattaforme dove pubblichi le cose, insomma, è sempre una piacevole scoperta vedere le varie reinterpretazioni. Senti, niente, io ti volevo in chiusura, come facciamo di consueto, chiedere se ci consigli una lettura che può essere recente o meno recente, un fumetto, perché appunto oggi parliamo di fumetti, ma se ti viene in mente un romanzo, un saggio, va bene lo stesso.
Recente, ho letto da pochissimo, lo ammetto, Devilman di Gonagai.
Ma dai, bello.
È una cosa incredibile, mi ha devastato.
Bellissimo.
Stupendo.
Una meraviglia.
L'ho letto grazie a mio figlio. È veramente incredibile, incredibile. E a livello di libri, sicuramente legato ai Vermoni, direi L'imperatore Dio di Dune, di Herbert, del ciclo di Dune.
Esatto.
E lì c'è proprio questo Vermone bello simpatico.
Mamma mia, che tutti noi vorremmo incontrare.
Sì, cioè, è bello proprio questa mutazione uomo-verme. Sicuramente, insomma, l'idea mi è venuta da lì, ecco.
Da lì.
L'ho presa da lì.
Oltretutto io aspetto ancora di vedere la, il film di Villeneuve, vediamo che ne è uscito fuori, però insomma sì, ho comunque un romanzo, oltretutto l'ho riletto l'estate scorsa, quindi almeno il primo volume, molto molto bello, quindi grazie mille per i tuoi consigli e per essere stato con noi, e consiglio assolutamente a tutti e tutte di leggere questo fumettino autoprodotto, We Are The Worms, e niente, magari ci si rivede a qualche festival presto.
Certo, sicuramente.
Grazie mille.
A voi, ciao ciao.
Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao.
E comunque l'altro giorno su Twitter ho letto una cosa che ha scritto uno scrittore che scrive libri e che è pure sceneggiatore e drammaturgo, e lui ha scritto:
sulla spiaggia di Positano mi guardo intorno e non vedo un solo bagnante, ma proprio neanche uno che legga un giornale.
E subito dopo sotto c'erano i commenti degli utenti, che dice che si chiamano utenti di Twitter, che gli rispondevano:
colpa dei giornali, da anni in spiaggia porto un libro.
Nemmeno sul Frecciarossa, e forse è peggio.
Mi scusi se mi permetto umilmente, io in spiaggia leggo i suoi romanzi sul Kindle.
E alla fine uno che diceva:
maledetti cellulari.
E allora ho iniziato a pensare a quello che si poteva fare sulla spiaggia di Positano, che magari poteva ispirare lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, però siccome io al mare mi annoio e non mi piace tanto starci, ho dovuto chiedere a un po' di amici e loro mi hanno detto le cose che si possono fare a Positano, in spiaggia, per risolvere questa cosa che nessuno legge i giornali.
Io non sono mai stata a Positano, però Positano mi dà l'idea di essere uno di quei posti dove nelle spiagge ci sono quei lettini con i materassini bianchi, morbidi, e non come quei lettini che invece stanno nelle spiagge e nelle piscine romane di plastica dura, dove per forza devi stare seduta a leggere il giornale perché non puoi fare altro, non ti puoi straiare perché è troppo duro. E quindi se fossi a Positano, su uno di quei lettini, sul materassino morbido bianco, probabilmente mi addormenterei.
Io, a dire la verità, non so neanche di preciso dove si trovi Positano, però immagino che sia un posto sul mare in campagna, e quindi la cosa che farei è che mangiare dei babà e del gelato e bere del limoncello. Questo farei a Positano.
Sulla spiaggia di Positano io berrei un americano.
Io a Positano ho visto gente che leggeva di nascosto.
Io a Positano sulla spiaggia mi guardo intorno, non vedo neanche un giornale perché siamo tutti scaricati su Telegram.
Sulla spiaggia di Positano mi rosicchio le unghie.
Io sulla spiaggia di Positano ci vado solo coi suppli in mano.
Comunque io ho sentito di un sacco di gente che è morta affogata a Positano perché i bagnini stavano sempre a legge.
Ecco, queste sono le cose che si potrebbero fare in spiaggia a Positano perché nessuno legge i giornali. In quanto a me, quando ho letto questo post dello scrittore che in spiaggia a Positano non vedeva nessuno, nemmeno i bagnanti che leggevano un giornale, ho pensato all'opera 52 del filosofo Learco Pignagnoli, che dice:
lo scrittore Alain Elkann, tutte le volte che pubblica un libro, mette una sua fotografia nel retro di copertina, dove appare sempre pensieroso e con il mento appoggiata la mano chiusa a pugno. Che cazzo ha da essere sempre pensieroso?
E a quel punto mi è sembrato proprio di vederlo, questo che fa lo scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, che sta a Positano, che sta con un telefono di silicio e microchip in mano, in spiaggia, a usare le sue dita su uno schermo per scrivere e dirci a tutti che non c'è nessuno che legge il giornale. Ecco. E questo è quanto.
Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour.
Saw you on the street.
tutte e tutti, per questa puntata di Tabula Rasa, tutta dedicata al fumetto, parleremo de Il fiume di notte di Kevin Huizenga, che è uscito per Coconino Press ad aprile 2021, 216 pagine a colori, 27 euro. Diciamo, per introdurre questo fumetto mi piacerebbe leggervi la definizione che dà la Treccani della parola insonnia. E Treccani dice: diminuzione della durata del sonno o anche la perdita della sua profondità e del suo potere ristoratore, che si riscontra specialmente negli stati depressivi e ansiosi, ma anche nel corso di malattie di diversa natura. Allora, Il fiume di notte di Kevin Huizenga è un fumetto americano. Ne parliamo quindi oggi con Gabriele Di Fazio di Just Indie Comics, che è in collegamento con noi. Ciao Gabriele.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Il fiume di notte, come avrete intuito, racconta dell'insonnia di Glenn Gengis, che è il protagonista delle storie che compongono il fumetto. E in generale, quindi, questo fumetto parla dei suoi pensieri, di questo fiume di ragionamenti e di immagini che compaiono nella sua mente, soprattutto di notte. Lui è influenzato dalle letture che fa durante il giorno, inizia durante la notte a queste immagini che variano tra materie scientifiche e fa lucubrazioni su qualunque argomento, dal tempo allo spazio, e anche se poi il racconto è immerso nella sua quotidianità, quindi si svolge per lo più nella sua casa, dove ha il rapporto con la moglie, o nell'ufficio dove lavora. Quindi praticamente Huizenga riesce benissimo a raccontare quel meccanismo che si impossessa di noi nel momento in cui di notte non riusciamo a dormire, i nostri pensieri volano e spaziano e che spesso non riusciamo a controllare. Vorrei chiederti quindi, Gabriele, chi è Glenn Gengis per Kevin Huizenga, ovvero l'autore del fumetto?
Sì, beh, Glenn Gengis è, diciamo, il personaggio di cui Huizenga ci racconta le avventure praticamente da sempre. I suoi fumetti all'inizio erano autobiografici, quando lui è esordito, e poi pian piano, appunto, ha trovato questa sorta di alter ego, che è anche difficile, diciamo, definire come un semplice alter ego, nel senso che è più un veicolo per fare delle riflessioni, non tanto per raccontare delle storie. I fumetti di Huizenga sono dei saggi più che delle storie, quindi è un fumetto più speculativo che narrativo. Per dire proprio chi è Glenn Gengis, mi piace utilizzare, l'ho fatto anche, diciamo, sul sito, appunto, dove di recente ho dedicato proprio una serie di articoli a Kevin Huizenga, una tavola che è tratta da un suo vecchio fumetto, dalla serie Or Else, che pubblicava per Drone Quarterly, è del 2004, e sul numero uno di questo Or Else, che vede appunto protagonista Glenn Gengis, c'è proprio la prima tavola in cui c'è praticamente una cornice con la scritta Glenn Gengis, e poi ci sono solo sei vignette. Si vede lui che lava i piatti, raccoglie le erbacce dal giardino, butta l'immondizia, innaffia il prato, legge un libro, beve una tazza di tè o caffè mentre c'è la luna, e racconta la sua giornata. Quindi è un personaggio che fa delle cose totalmente ordinarie, e questo è anche un po' quello che fa nel fiume di notte, nel senso che lo vediamo impegnato nelle cose più ordinarie possibili. Potremmo quasi dire che ci mostra questo fumetto un po' l'altra faccia del graphic novel, nel senso che il graphic novel di solito ci racconta sempre quello, appunto, che succede ai personaggi. Spesso le cose che succedono sono rilevanti, straordinarie, drammatiche. Qui quello che succede è totalmente ordinario. Cioè, inizia con lui che va in biblioteca, che pensa a quello che stava facendo l'anno scorso mentre andava sempre in biblioteca, raccoglie una cartaccia buttata da un ciclista per strada, parla con la moglie e discutono anche del significato della canzone She's Living Home dei Beatles, e appunto cerca di dormire, che poi è proprio il cuore della vicenda. Da un certo punto in poi diventa, appunto, il protagonista che cerca di dormire, e mentre cerca di dormire pensa un po' a tutto.
E quindi, ok, tu lo collochi, diciamo, in un ambiente ordinario, infatti anche la casa in cui vive è quella tipica americana, villetta con il giardino, però in realtà ciò che gli accade nella testa direi che è straordinario. Infatti l'autore disegna delle tavole per rappresentare questo appunto flusso di coscienza del personaggio in modi assolutamente innovativi. Spesso anzi la presenza dei cioè il personaggio si sdoppia e a volte esce anche dalla griglia del fumetto, la griglia diciamo classica del fumetto, per uscire proprio dal foglio e prendere altri spazi.
Sì, sicuramente è un fumetto in cui c'è una forte componente grafica, nel senso che è un fumetto in cui c'è molto da leggere, però al tempo stesso non è come tanti fumetti che si trovano oggi nelle librerie, in cui spesso diciamo la parte grafica diventa una descrizione della parte scritta, se così vogliamo dire. Nel senso che comunque Huizenga, dal punto di vista diciamo della forma, è un fumettista che potremmo definire comunque sperimentale, rivoluzionario. Non è un fumettista diciamo classico, anche se poi l'aspetto dei suoi disegni è molto classico. Può ricordare, per dire, i disegni delle strip americane, Segar, per esempio, autore di Popeye e Braccio di Ferro. Ma poi, al di là dello stile di disegno, le tavole, la forma che assumono è totalmente sperimentale. Ricorda un po', per dire, Sammy Arkham, che è un altro autore pure che abbiamo visto in Italia con dei libri pubblicati da Coconino e da Oblomov, che comunque hanno questo stile che è molto classico, quasi, diciamo, da striscia degli anni 30, per dire, ma poi a livello poi formale sono molto innovativi, e ha questo vizio poi anche di sforare dalla pagina, andare a disegnare lungo i bordi. Succede nel capitolo 6, per esempio, in una storia iniziale del capitolo 6 che si chiama La galleria degli specchi della natura, in cui praticamente c'è il personaggio di Glen Gengis che occupa tutte le vignette quasi in maniera tridimensionale, si va addirittura a coprire la numerazione delle pagine, è ovunque, e questa è una sequenza bellissima del libro, forse la migliore che ha disegnato mai Huizenga in vita sua. E poi ecco, la cosa importante che dicevi appunto è questa cosa qui, che quando Glen sta a letto e pensa, c'è cioè questa immagine ricorrente di Glen sdraiato con il naso che sporge eccetera, c'è un altro Glen che mentre quello sdraiato appunto è il Glen corpo, diciamo, cioè un Glen mente, il Glen che pensa, che esplora lo spazio di se stesso sdraiato a letto, quindi entra in se stesso, e quindi questa dimensione grafica diventa quasi un viaggio, un'esplorazione di un ambiente, e l'ambiente che esplora non è come, non so, in certi fumetti uno spazio fisico, ma è appunto la testa, la mente, il pensiero stesso. E poi, insomma, da lì si sviluppano tutta una serie di pensieri.
Come, diciamo, anche filone del fumetto americano, potremmo, diciamo, affiancare a Kevin Huizenga degli autori, diciamo, che similmente lavorano con il fumetto, che potrebbero essere, per esempio, Chris Ware oppure Seth.
Sì, diciamo che questo potrebbe essere un libro che potrebbe essere messo accanto ad altri libri pubblicati di recente, poi tra l'altro sempre da Coconino, che diciamo ha sempre una particolare attenzione a questo tipo di fumetto. Penso a Clyde Funs di Seth o a Rusty Brown di Chris Ware, appunto. Libri dalla lavorazione lunghissima, perché anche questo Fiume di notte nasce a puntate, è un'opera ultra decennale, come per dire Clyde Funs è un'opera ventennale addirittura. Infatti poi questa in realtà è la raccolta di storie già pubblicate, appuntate. Infatti c'era proprio questa serie che si chiama Gengis, che fu una serie lanciata da Coconino stessa insieme a Fantagraphics, che aveva una doppia edizione italiana e americana per una linea di fumetti che si chiamava appunto Ignaz, e era uscita appunto anche in italiano nelle prime due puntate, poi in italiano non era più uscita, era uscita solamente nella versione inglese negli Stati Uniti. Poi questa lavorazione a puntate anche si vede nel fumetto, perché non è che poi questo tema dell'insonnia c'è, è centrale, ma si sviluppa da un certo punto in poi. Si vede leggendo il fumetto che è un fumetto seriale, non è un fumetto, diciamo, così uniforme. Secondo me questa è anche una cosa positiva, perché è pieno di tante cose dentro, e mentre lo leggiamo vediamo un po' anche come l'autore lo sviluppa, come cresce. Si vede lo stesso making of del fumetto nella lettura, quindi per gli appassionati proprio è, penso, anche una cosa bella questa. Poi dal terzo capitolo in poi, quindi da quello che era una volta il terzo numero di Gengis, si sviluppa questo tema dell'insonnia in maniera poi stabile, che diventa un po' poi il tema centrale del libro, insieme poi alle riflessioni che fa lo stesso protagonista. La riflessione centrale, forse il tema principale, al di là di più protagonista dello stesso Glenn Gengis, è il tempo inteso come tempo particolare e come tempo universale. Quindi diciamo che sempre nei fumetti di Bizenga c'è questa relazione fra il particolare e l'universale, e questo qui ancora di più, perché come dicevo, il fumetto inizia appunto che c'è Glenn che cammina per strada, sta andando in biblioteca e pensa a se stesso un anno fa, vede se stesso nel passato fare lo stesso tragitto, le vignette tornano indietro nel tempo e si vede proprio Glenn che tra una vignetta e l'altra passa da un anno all'altro, e che riflette sul tempo, perché riflette appunto sul momento presente, che gli sembra da una parte eterno, perché appunto è sempre uguale a se stesso, ma dall'altra parte anche effimero, perché svanisce in un attimo, da un momento all'altro. Ecco, appunto, questo poi ritorna quando lui cerca di addormentarsi, perché il tempo che ci mette ad addormentarsi è veramente eterno. Guarda continuamente l'orologio, quando uno sta cercando di prendere sonno, un minuto non passa mai, figuriamoci le ore. Quindi lui comincia poi a pensare a questo tempo che non passa mai, comincia appunto ad alzarsi, a girare per casa e via dicendo, fino a che poi nel quinto capitolo il tema del tempo, che era così reso insomma nel particolare, diventa universale quando Huizenga si mette a tradurre in immagini, come già ha fatto altre volte nei suoi fumetti, un saggio scientifico che parla delle teorie di James Hutton, che apprendiamo appunto essere un geologo che si è posto tra i primi la domanda di quanto fosse vecchio il mondo, quanto fosse vecchia la Terra, nel senso che nell'antichità, fino a qualche centinaio di anni fa in realtà, non si aveva idea di quanto fosse realmente vecchio il mondo, e Hutton rifletteva appunto proprio su delle basi geologiche su quanto fosse vecchio il mondo, e quindi quanto tempo la Terra aveva vissuto. Quindi questa dimensione del tempo, che inizia nel fumetto con una semplice riflessione mentre il personaggio cammina per strada, diventa poi un qualcosa di cosmico.
C'è anche, diciamo, senza fare spoiler, sul finale un capitolo un po' più breve dove lui ragiona sulle scatole del tempo, su come nella testa puoi farti delle scatole mentali che durino un certo tempo per essere maggiormente produttivi, che è una cosa molto americana, e lui chiaramente sembra non riuscirci molto bene. E sembra comunque che Kevin Huizenga come autore sia molto affascinato dalla scienza.
Sì, diciamo, la scienza è uno dei suoi temi principali, ritorna in tantissimi fumetti. Glenn è un personaggio atipico, perché non è un alter ego vero e proprio, perché non ha un'autobiografia, nel senso che poi nei fumetti vediamo, tra virgolette, le avventure di questo personaggio, perché quando gli succede qualcosa poi nel fumetto successivo magari non è che poi rivediamo degli effetti di quello che gli è successo. È un personaggio trasparente, che serve proprio per discettare sugli argomenti più vari, e succedeva per esempio anche in suoi vecchi fumetti, in cui appunto si rifletteva c'era appunto in Gloriana un suo vecchio fumetto in cui c'era una luna rossa, e quindi c'era tutta la spiegazione del fenomeno della luna rossa. Un altro suo fumetto, The Wild Kingdom, in cui praticamente si parlava della natura, quindi del regno selvaggio della natura, il rapporto sempre all'uomo e via dicendo. Quindi la scienza c'è sempre, c'è anche poi nell'altro fumetto che è stato pubblicato in Italia, suo, sempre da Comunino, diversi anni fa, Maledizioni si chiama, anche lì venivano affrontati temi scientifici, c'erano lì dentro anche degli adattamenti di storie altrui, quindi c'era la fiaba dell'orco con le piume di Calvino. C'era il Grimm Tig, che è un racconto gotico di Le Fanu. Poi c'era un'altra storia a colori, tratta praticamente da un vecchio numero di Kremers Ergo, l'antologia curata da Sammy Arkham, abbiamo già citato, in cui parlava invece di religione. Quindi i suoi fumetti sono sempre una sorta di riflessione su un qualche tipo di argomento, più che una storia vera e propria. E in questo, insomma, lui è molto atipico come autore, molto originale.
Che poi secondo me per un lettore forte trovare in un fumetto citazioni letterarie o qualcosa che, o comunque comunicare con un altro lettore forte, che immagino sia Gavin Wizenga, è sempre una cosa bella. E a proposito di letture, visto che abbiamo parlato un bel po' di questo Fiume di Notte, speriamo di avervene parlato in maniera esaustiva, ti chiederei, Gabriele, se puoi consigliarci un fumetto che ti è piaciuto, qualcosa. Infatti faccio la classica domanda, insomma, che facciamo a tutti i nostri ospiti.
Sì, diciamo che proprio descrivendo questo fumetto su Justice League Comics, appunto, l'ho descritto come un fumetto che ci mostra poi, in mezzo a tutte queste riflessioni, tante cose che succedono nella vita quotidiana, cioè cose insignificanti, quindi c'è cioè il protagonista che cammina per strada, beve un caffè, cerca di dormire, eccetera. E forse c'è un po' un filone di questi fumetti ultimamente che si sta formando, cioè non fumetti autobiografici. Quindi che raccontano le vicissitudini di un protagonista in maniera, diciamo, raccontando le avventure che gli sta succedendo qualcosa, ma che raccontano invece proprio la vita quotidiana quasi come se fosse un vuoto totale, nelle sue, diciamo, accezioni più semplici e più comuni. Pensavo a un fumetto di Noah Sciver, che è un autore pubblicato anche in Italia, da Comunino e da Oblomov. Boring, un fumetto autoprodotto che è uscito per ora solo in inglese, appunto, che è autoprodotto dallo stesso Skyver, che ci racconta una sua giornata dall'inizio alla fine, succede poco e niente anche lì, però il fumetto è comunque molto bello. E anche Sunday di Oliver Scrawen, altro autore comunque che mi piace tantissimo, che è un altro fumetto in cui questa è una sfida veramente, una delle tante di Oliver Scrawen, in cui racconta vuole raccontare tutta la giornata di un suo immaginario cugino dall'inizio fino alla fine. Adesso sta uscendo per Colorama, è una casa editrice di Berlino, piccola casa editrice. Il numero doppio 3 e 4, finora siamo arrivati al numero 2, eravamo arrivati lì alle 10 e un quarto di mattina, quindi non so quanto ci vorrà prima di arrivare al momento in cui il protagonista andrà a dormire.
Va bene, Gabriele, io ti ringrazio tantissimo. Ricordo che abbiamo parlato del Fiume di Notte di Kevin Wizenga, pubblicato da Cuconino Press ad aprile 2021, 216 pagine a colori, 27 euro. Grazie a tutte e tutti. Ciao ciao!
Ciao a tutti e tutte.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone. Father snores as his wife gets into her dressing gown. They picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves.
She's leaving.
Never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the...
E diamo il buonasera e il bentornata a Bande Fam, alla sua 8ª edizione, un po' un appuntamento classico per Tabula Rasa presentare Bande Fam, che è già partita. Ecco, c'è questa anomalia, è data dal 30 al 3 di giugno, ma è già partita un pre-Bande Fam che ora ci verrà spiegato. Ciao prima di tutto, buonasera.
Ciao, buonasera a tutte e tutti. Sì, esatto, anomalia, dici bene. Abbiamo iniziato mercoledì 30 con Aspettando Bande Fam, una giornata di presentazioni online dedicata alle zinne, quindi nei nostri format a tutta zinne. È stato una preview perché di fatti il festival inizia lunedì 28 con due giornate di incontri e presentazioni online e prosegue di fatti in presenza a Via Pesaro a Roma dal 30 di giugno al 3 di luglio, quindi una settimana intensa. Saranno tantissime le presentazioni di fumetti, i live painting, i laboratori, gli incontri a cui potrete partecipare su Via Pesaro. È necessaria purtroppo una prenotazione, le stiamo raccogliendo alla mail prenotati.bdf@gmail.com dico purtroppo semplicemente perché ancora la condizione è quella che è, quindi i posti sono limitati nonostante il festival sia all'aperto, in strada, in piazza, che è una cosa molto bella per noi, visto l'ultimo ormai anno e mezzo di restrizioni varie rispetto a orari, spostamenti e limitazioni, quindi poter tornare a fare un festival in presenza per noi di Tuba è una cosa super importante. Festival di quartiere che si sviluppa anche nella serata della notte a colori, quindi fondamentalmente un percorso tra spazi del quartiere, ognuno dei quali ospita una mostra collettiva, un'installazione e quant'altro, proprio con l'idea di tornare a attraversare gli spazi, le strade, illuminarle e vivercele, insomma.
Per le mostre ovviamente non serve una prenotazione, giusto?
Per le mostre non serve una prenotazione, ogni spazio sceglierà chiaramente un ingresso contingentato, un tot di persone per volta, non serve una prenotazione, ci sarà una mappa a disposizione e comunque un percorso che si tende a fare anche insieme, una sorta di piccola carovana, di piccolo corteo che si muove in giro per il quartiere e appunto attraversa i vari spazi.
Sempre rimanendo a Bande Fam, che ormai appunto lo scorso anno, quindi si torna in presenza, lo scorso anno era saltata per poi fare una versione online, se non sbaglio in autunno, inverno, prima di fine anno.
Esattamente, prima di Natale.
Dopo due anni si ritorna perciò in presenza, in strada, no? Come giustamente hai detto tu, ed sarà una festa, presumo, doppia almeno. Per voi che ci tenevate e ci tenete ogni anno a organizzare questa rassegna, che appunto, come magari non tutti sapranno chi ci ascolta, che è una rassegna dedicata all'universo del fumetto, dell'illustrazione, tutto completamente al femminile.
Esattamente, sono, dicevamo prima, tantissimi gli incontri che quest'anno possiamo tornare a fare in presenza. Sì, abbiamo avuto questa straordinaria edizione completamente online a dicembre per cause di forza maggiore che tutte e tutti sappiamo bene. Siamo molto felici perché negli ultimi anni le pubblicazioni di donne, persone non binarie, persone trans e tutte le soggettività che Bande Femme abbraccia nel suo cercare e dare uno spazio sono state importanti, sono state forti. C'è una voce femminista come dire, molto importante nelle pubblicazioni degli ultimi due anni. Siamo felicissime di questo. Il nostro obiettivo chiaramente è dargli più spazio possibile affinché le narrazioni, le autonarrazioni, quelle che ci piacciono, possano, ecco, essere presentate anche a un pubblico come quello, insomma, amante delle grafiche, dei comic, dei fumetti, che magari non è necessariamente abituato a leggere una serie di, appunto, narrazioni, per esempio femministe, per esempio sul corpo, sulla sessualità, chiaramente dal punto di vista di genere e, come dire, anche di messa in discussione di una serie di ruoli. Ovviamente, cioè, siamo nel paese in cui siamo, la società è quella che permea qualsiasi cosa, e quindi anche il mondo del fumetto rientra in una serie di dinamiche che sono fondamentalmente patriarcali e eteropatriarcali. Quindi eccoci qui, come tutti gli anni, con Bande Femme a provare a aprire uno squarcio in qualche modo in questa routine, in queste dinamiche che ci opprimono da sempre in qualsiasi contesto, e insomma poterlo fare, come dicevamo prima, in strada in via Pesaro dal 30 giugno al 3 luglio sicuramente è una bella occasione anche di rincontrarsi e di mettere, insomma, sul piatto una serie di argomenti con i fumetti che abbiamo scelto quest'anno, insomma, su cui c'è da discutere, da interessarsi.
Quindi allora ricordiamo che mercoledì alle 18:15 c'è l'apertura del festival, come dicevi tu, in via Pesaro. C'è la pagina Facebook dove ci stanno anche tutte le informazioni, c'è, lo ripetiamo di nuovo, c'è anche la mail dove per prenotarsi, per partecipare alle presentazioni. Lunedì si comincerà, tra l'altro vedevo che lunedì cominciate col botto, perché ci sono nelle presentazioni online un paio di autrici, di cui una noi abbiamo già presentato, Stone Fruit a Tabula Rasa, parliamo di Lilai, e poi vedevo che avete anche Miriam Maier con Mando Culotte, anche questo appena uscito, come dicevi tu, perché c'è stata una grossissima produzione anche femminista per quanto riguarda il mondo del fumetto, e forse anche maggiore di quella che invece c'è nel mondo, diciamo, della saggistica o del romanzo. È abbastanza...
Guarda, probabilmente sì, non sta a me chiaramente il giudizio sull'onda editoriale, mettiamola così, però a me sicuramente sta la scelta di quali testi e perché, appunto, discutere o portare, insomma, dentro un festival. Sicuramente quello che hai nominato tu di Lilai, per la storia che racconta, le dinamiche, oltre che per i personaggi, anche per un'intersezione tra specie, non solo di genere, insomma, e poi quello di Miriam Mal, perché comunque chiaramente essendo uno sguardo un po' più pop, femminista, sulla cultura pop, quindi sulle serie televisive, su quanto queste effettivamente veicolino dei messaggi sessisti, patriarcali, insomma, tanta roba, come si dice a Roma, tanta roba sicuramente. Quindi sì, iniziamo col botto, un appunto, anche le tre presentazioni chiaramente che abbiamo fatto mercoledì 30 sulle zine, anche lì hanno aperto una serie di squarci. Abbiamo presentato Antirazin, e quindi una produzione gratuita, tra l'altro distribuita gratuitamente, che trovate qui da Tuba, quindi una fanzina a tutti gli aspetti, antirazzista, decoloniale, con una serie di analisi ma anche di contenuti che per noi sono importantissimi, grafici, ma anche di giochi, di quiz, insomma, e poi Pandemia Zin, e poi abbiamo presentato Star, che è una riedizione di una fanzine con pubblicazioni scritte, interviste di Marsha P. Johnson e Silvia Rivera. Siamo insomma nei giorni e nel mese dedicato al Pride, quindi anche lì al Pride ha come orgoglio e rivendicazione, quindi insomma anche la giornata del 30 molto importante, la trovate già online, e quindi insomma sì, tanta roba e molte cose interessanti, come dicevi tu, e lo ricordo di nuovo, bisogna prenotarsi alla mail che è prenotati.bdf@gmail.com e tutte le informazioni su bandefam.it, libreriatubat.it oppure sui canali social della libreria, quindi Instagram e Facebook di Bandefam, così ho fatto tutto l'elenco, penso, spero sia chiaro.
È stato chiarissimo. Allora, chiudiamola così, vi mandiamo un abbraccio, noi invitiamo a partecipare a Bandefam, appunto è un evento aperto, gratuito, e a noi ci piace la roba aperta, gratuita, e come in questo caso su strada, quindi un abbraccio, in bocca al lupo, e tanto noi comunque ci vediamo proprio al Pigneto, direttamente vis-à-vis. Grazie, un abbraccio.
Grazie a voi e viva il lupo, e ci vediamo mercoledì.
Ciao, ciao.
Ciao.
Jumps to 2 feet, creep of the road. To photo, to record me, lumps and war. The ancestors his chance. Oh, very yellow white flash. A violent red green smile sweeps light as lift like grass. But so high from the leak of a land. With immense distance from medic, from colic, friend, enemy, foe, him, 5 yards from his leg, from his toe.
Tabula Rasa segnala anche un evento che si svolgerà al Brancaleone dal 30 giugno al 4 luglio. L'evento si chiama 5x5 Editori ed è una piccola fiera di editoria indipendente. Questo evento è organizzato da Bookish Libreria e da Brancaleone e si svolgerà appunto nel giardino dello storico centro sociale, dove si svolgeranno appunto presentazioni di libri, talk, reading e musica. E ogni casa editrice praticamente organizzerà la giornata, e sono 5 giornate, e le case editrici coinvolte sono Minimum Fax, Sur, Racconti Edizioni, FQ e Not Nero. Ricordo quindi 5x5 Editori, piccola fiera di editoria indipendente dal 30 giugno al 4 luglio.
Hey, time! Oh,